Benvenuti al Daily Digest di lunedì 20 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di alluvioni monsoniche e cicloni nel Myanmar, l'agricoltura del delta in ginocchio, auricolari intelligenti, come l'IA trasforma gli hearables in computer acustici, Clonezilla Live, il sistema di backup di rete per clonare interi dischi, il castoro europeo, l'ingegnere dei fiumi che costruisce dighe e crea biodiversità. Echis carinatus, la piccola vipera dal morso letale che sibila sfregando le scaglie. Harmonio S7, come l'agentica AI integrata nel sistema operativo anticipa le tue azioni. L'impero dei Urriti è il segreto militare dei carri di Mitanni. I templi megalitici di Gantia è l'enigma dei giganti di Gozo. Lumbonia spinosa, l'insetto spina che comunica con le vibrazioni. E Expen Iron è la sfida ingegneristica della deambulazione bipede naturale. Iniziamo.
Alluvioni monsoniche e cicloni nel Myanmar, l'agricoltura del delta in ginocchio. Il Myanmar è tra i paesi più colpiti da cicloni e alluvioni monsoniche estreme, che devastano le risaie del delta dell'Irrawaddy e spingono acqua salata nell'entroterra, compromettendo la sicurezza alimentare di milioni di persone. I dati del Climate Risk Index rivelano una crisi umanitaria crescente. Il Climate Risk Index 2026 colloca il Myanmar al terzo posto tra i paesi più vulnerabili agli eventi meteorologici estremi nel periodo 2000-2024, con perdite economiche medie superiori al 3% del PIL nazionale e oltre 100.000 vittime cumulate. Il ciclone Nargis del 2008, con venti a 215 km orari e un'onda di tempesta alta 4 metri, inondò l'intero delta dell'Irrawaddy, uccidendo più di 138.000 persone e distruggendo un milione di ettari di risaie. Da allora, cicloni di intensità crescente come Mocha nel 2023 e altri sistemi tropicali hanno ripetutamente colpito la stessa regione, innescando un circolo vizioso di ricostruzione e distruzione. Il cuneo salino è la morte delle risaie. Una delle conseguenze più insidiose delle inondazioni costiere è l'intrusione salina nel suolo e nelle falde acquifere. Quando le mareggiate cicloniche spingono l'acqua di mare nell'entroterra, il sale si deposita nei primi 30-40 cm di terreno, rendendolo sterile per il riso, che tollera solo bassissime concentrazioni di cloruro di sodio. Le mappe satellitari della salinità del suolo nel delta dell'Irrawaddy mostrano un'espansione della zona affetta da salinizzazione del 15% negli ultimi 10 anni, con punte del 40% nelle aree più vicine alla costa. Gli agricoltori, in maggioranza piccoli coltivatori che vivono con meno di $2 al giorno, non possono permettersi il costoso lavaggio dei campi con acqua dolce, né la conversione a colture alofite come la salicornia. Sono costretti a migrare verso le città, gonfiando le periferie di Yangon e alimentando una crisi sociale che si somma all'instabilità politica seguita al colpo di Stato del 2021. Le varietà di riso tolleranti al sale, sviluppate dall'International Rice Research Institute, sono disponibili solo in quantità limitate e la loro adozione è ostacolata dalla mancanza di credito agricolo. Cicloni tropicali e riscaldamento oceanico. Il Golfo del Bengala è una delle regioni a più rapido riscaldamento superficiale, con un incremento di 0,3 gradi Celsius per decennio. L'energia termica accumulata alimenta cicloni che si intensificano molto rapidamente, spesso passando da tempesta tropicale a categoria 5 in meno di 24 ore, lasciando poco tempo per l'evacuazione. La forma a imbuto del Golfo convoglia l'onda di tempesta proprio verso le basse coste del Myanmar e del Bangladesh, dove milioni di persone vivono in abitazioni di bambù e lamiera, senza sistemi di allerta efficaci. Le dighe e i canali di irrigazione costruiti durante il regime militare per controllare le piene si stanno rivelando inefficaci perché progettati per eventi con tempi di ritorno di 100 anni, che ormai si verificano ogni decennio a causa del cambiamento climatico. Le rotte migratorie dei pesci d'acqua dolce, essenziali per l'alimentazione locale, vengono interrotte dalla costruzione di sbarramenti non attrezzati con scale di risalita, aggravando ulteriormente la sicurezza alimentare. Fondi internazionali e necessità di adattamento. Il Myanmar ha teoricamente accesso al Green Climate Fund e ad altri meccanismi internazionali, ma le sanzioni economiche e la governance opaca limitano l'afflusso di capitali. Le organizzazioni non governative locali stanno tentando di ripristinare le foreste di mangrovie, che riducono l'impatto delle onde di tempesta e intrappolano i sedimenti, ma la deforestazione per far posto all'acquacoltura intensiva di gamberi ha distrutto il 60% delle mangrovie originarie negli ultimi 30 anni. L'adattamento delle comunità costiere passa attraverso l'installazione di orti galleggianti, la costruzione di rifugi sopraelevati e la realizzazione di argini naturali con specie vegetali autoctone. Tuttavia, senza una drastica riduzione delle emissioni globali, gli sforzi locali rischiano di essere vanificati da cicloni sempre più violenti. Il Myanmar rappresenta un monito per il mondo. Il prezzo del clima impazzito viene già pagato, ogni monsone, da chi ha contribuito meno a causarlo. Le pianure allagate del Myanmar non sono solo una tragedia locale, ma il simbolo della disuguaglianza climatica globale. Ogni chicco di riso perso per colpa del sale o del vento è un debito che il mondo industrializzato contrae con le generazioni future. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Auricolari intelligenti. Come l'IA trasforma gli hearables in computer acustici. Gli auricolari del futuro non serviranno più solo per ascoltare musica. Diventeranno veri computer acustici. Con l'IA integrata e sensori termici nel canale uditivo, monitoreranno la salute e isoleranno le voci in ambienti affollati, svincolandoci definitivamente dallo schermo del telefono. Il cuore tecnologico degli auricolari intelligenti di nuova generazione è un coprocessore neurale dedicato, spesso un'unità di elaborazione tensoriale integrata direttamente nel chip audio. Questi microchip, come il BES 2700 di BES Technic, eseguono reti neurali convoluzionali on-device, senza dover trasmettere dati grezzi al cloud. Il risultato è una separazione delle sorgenti sonore in tempo reale, capace di isolare la voce di un interlocutore in un ristorante affollato o in una stazione ferroviaria, sopprimendo fino a 40 decibel di rumore di fondo. Isolamento acustico intelligente. A differenza della tradizionale cancellazione attiva del rumore, che attenua uniformemente tutte le frequenze, i nuovi algoritmi di beamforming adattivo utilizzano microfoni multipli per creare un cono di ascolto virtuale. L'IA analizza in tempo reale lo spettro acustico, distingue la fonazione umana dai suoni ambientali e ricostruisce la voce del parlante con una nitidezza sorprendente. Questa tecnologia, chiamata Clear Calling o Voice Pickup, è già in fase di implementazione sugli auricolari premium di Sony e Apple e promette di rivoluzionare le telefonate in mobilità. Parallelamente, la cancellazione attiva del rumore si adatta automaticamente alla forma del canale uditivo dell'utente, grazie a brevi sweep sonori che mappano la cavità auricolare e regolano i filtri digitali. L'auricolare impara le preferenze di ascolto e le abitudini quotidiane, riducendo progressivamente il rumore del traffico durante il tragitto in autobus o amplificando le frequenze vocali durante una riunione. Sensori termici e biometria auricolare. L'interno del canale uditivo è un sito ideale per la misurazione della temperatura corporea interna, molto più stabile e affidabile del polso o della fronte. Gli auricolari hearables integrano termistori miniaturizzati e sensori a infrarossi che rilevano le variazioni termiche con una precisione di 0,1 gradi Celsius. Questi dati, combinati con un accelerometro e un sensore di frequenza cardiaca ottica, permettono di monitorare parametri vitali come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno e i primi segni di febbre. Le applicazioni in ambito medico sono enormi. Un auricolare potrebbe avvisare un diabetico di un'ipoglicemia imminente rilevando la sudorazione auricolare, o segnalare a un cardiologo anomalie del ritmo cardiaco durante l'attività fisica. La sfida ingegneristica è l'integrazione di tutti questi sensori in un volume inferiore al centimetro cubo, mantenendo un'autonomia di almeno 8 ore. Le batterie a stato solido, più dense e sicure, stanno gradualmente sostituendo quelle agli ioni di litio nei modelli di ultima generazione. Connettività e protocolli a bassa latenza. Per gestire lo streaming audio lossless e la trasmissione dei dati biometrici senza ritardi, gli auricolari del futuro adotteranno il protocollo Bluetooth Le Audio con il codec LC3, che garantisce una latenza inferiore a 20 millisecondi. Questo è fondamentale per le applicazioni di realtà aumentata audio, dove l'auricolare deve sovrapporre informazioni sonore al mondo reale in perfetta sincronia, come indicazioni stradali sussurrate o traduzioni simultanee. La connettività ultra wideband, UWB, sta inoltre trovando spazio per il tracciamento spaziale preciso, consentendo all'auricolare di sapere esattamente in quale stanza ci si trova e di attivare automazioni domotiche di conseguenza. Immaginate di varcare la soglia di casa e sentire l'auricolare che vi dà il benvenuto, regola le luci e vi ricorda gli appuntamenti, il tutto senza mai estrarre lo smartphone. Gli auricolari hearables stanno diventando l'interfaccia più intima e discreta tra l'uomo e l'universo digitale. Un giorno, forse, Basterà un cenno del capo o una parola silenziosa per controllare l'intera nostra vita connessa, attraverso questi minuscoli compagni invisibili.
Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Clonezilla Live, il sistema di backup di rete per clonare interi dischi. Clonezilla Live è lo strumento open source che permette di creare immagini esatte di interi hard disk e distribuirle in rete a decine di computer contemporaneamente. Un alleato indispensabile per gli amministratori di sistema che devono gestire backup e ripristini rapidi. Il motore di clonazione di Clonezilla si basa su PartClone, un utility che legge il file sistema a livello di blocco ma copia soltanto i settori effettivamente occupati, saltando lo spazio vuoto. Questo approccio riduce drasticamente la dimensione dell'immagine finale e il tempo di trasferimento, rendendo Clonezilla molto più efficiente del semplice comando DD. PartClone supporta oltre 20 file system, tra cui NTFS, EXT4, XFS, BTRFS e HFS, coprendo praticamente tutti i sistemi Windows, Linux e macOS. L'interfaccia guidata Ancursys. Clonezilla Live viene avviato da una chiavetta USB preparata con strumenti come Rufus o Bolina Etcher. All'avvio, presenta un menu a caratteri basato su Ancursys, colorato e intuitivo, che guida l'utente passo dopo passo. La prima scelta riguarda la modalità operativa, Device Image per creare o ripristinare un'immagine disco, o Device per clonare direttamente un disco su un altro. Segue la selezione del repository, che può essere un disco locale, un server SSH, un condivisione di rete NFS o un server Samba. Una volta scelta la sorgente e la destinazione, Clonezilla esegue uno script automatico che verifica l'integrità dei dati, calcola l'hash MD5 e comprime l'immagine con JIP, LZ4 o ZSTD, offrendo un compromesso tra velocità e occupazione di spazio. La compressione parallela sfrutta più core della CPU, accelerando ulteriormente il processo. Al termine, un rapporto dettagliato elenca i settori copiati, il tempo impiegato e gli eventuali errori. Clonazione multicast per aule e uffici. La funzionalità più potente di Clonezilla è la clonazione multicast. Invece di inviare l'immagine a un computer alla volta, il Server Console trasmette un flusso unico a tutti i client connessi sulla stessa rete locale, utilizzando il protocollo ADPcast. In un laboratorio informatico con 30 computer identici, è sufficiente preparare l'immagine master e avviare i client in modalità ripristino. In meno di un'ora, l'intera aula è operativa con il sistema operativo e i software preinstallati, senza dover configurare manualmente ogni macchina. Questa modalità è un vero salvavita anche per il disaster recovery aziendale. In caso di guasto hardware o infezione ransomware, il backup conservato sul server NAS può essere ripristinato su decine di postazioni simultaneamente, riducendo il downtime da giorni a poche ore. Clonezilla supporta anche la crittografia delle immagini tramite JPG, proteggendo i dati sensibili durante il trasferimento. Alternative ai limiti. Clonezilla non è l'unico strumento di clonazione open source, ma si distingue per la completezza e la flessibilità. Rispetto a soluzioni commerciali come Acronis o Macrium Reflect, manca di un'interfaccia grafica moderna e del backup incrementale, ma compensa con il costo zero e la possibilità di essere eseguito su qualsiasi hardware x86 e ARM. Per gli ambienti misti, esiste anche Clonezilla SE, Server Edition, che gira su un server DRBL e permette di gestire la clonazione centralmente via PXBoot, senza dover toccare fisicamente i client. Clonezilla Live dimostra che il software libero può competere e spesso superare le soluzioni a pagamento quando si tratta di strumenti professionali. Un piccolo gioiello che ogni tecnico dovrebbe avere nella propria cassetta degli attrezzi digitale. L'innovazione è la chiave per risolvere le sfide del presente. Vediamo come nel prossimo articolo su microsmeta.com.
Il castoro europeo, l'ingegnere dei fiumi che costruisce dighe e crea biodiversità. Con i suoi incisivi a crescita continua, il castoro europeo abbatte alberi e costruisce dighe che rallentano i corsi d'acqua, riducendo le inondazioni e creando zone umide ricche di biodiversità. Una specie chiave che sta tornando a modellare il paesaggio fluviale italiano. La costruzione di una diga inizia con la selezione accurata del sito, generalmente un tratto di torrente o fiume poco profondo, con rive stabili e abbondanza di salici, pioppi e betulle. Il castoro abbatte gli alberi incidendo il tronco con gli incisivi inferiori, affilati come scalpelli grazie a uno smalto arancione ricco di ferro, mentre quelli superiori fungono da leva. Un castoro adulto può abbattere un albero di 10 cm di diametro in una sola notte, lavorando con una tenacia sorprendente. I tronchi, sfrondati dai rami, vengono trascinati in acqua e incastrati nel fango del fondale, con la base rivolta controcorrente per sfruttare la spinta idraulica come elemento di stabilità. L'architettura idraulica. La diga non è un semplice ammasso disordinato di legname. È una struttura ingegnerizzata che riflette una comprensione istintiva della meccanica dei fluidi. I pali verticali piantati nel letto del fiume fungono da pilastri, mentre i rami orizzontali intrecciati creano un reticolo che trattiene il materiale più fine. Il castoro sigilla le fessure con zolle di torba, foglie e pietrisco, creando un rivestimento impermeabile. La manutenzione è costante. Ogni giorno l'animale ispeziona la diga, ripara le falle e aggiunge nuovo materiale, garantendo il mantenimento del livello dell'acqua a monte. Il bacino che si forma a monte della diga ha un effetto idrologico profondo. Riduce la velocità della corrente, favorendo la sedimentazione dei limi e intrappolando gli inquinanti come nitrati e fosfati di origine agricola. Studi condotti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove il castoro è stato reintrodotto, mostrano che la torbidità dell'acqua diminuisce del 60% dopo il passaggio attraverso un sistema di dighe e la falda freatica si innalza, mitigando gli effetti delle siccità estive. Un hotspot di biodiversità. Le zone umide create dai castori diventano rapidamente ecosistemi ricchissimi. Gli stagni attirano anfibi come rane e tritoni, che depongono le uova nell'acqua ferma, e libellule, le cui ninfe predatrici trovano riparo tra i rami sommersi. I tronchi morti, parzialmente sommersi, offrono rifugio a piccoli pesci e crostacei, attirando a loro volta aironi, martin pescatori e lontre. Le aree aperte circostanti, dove i castori hanno abbattuto gli alberi, si trasformano in praterie umide colonizzate da erbe palustri, orchidee selvatiche e farfalle rare. In Italia, la presenza del castoro, sterminato nel XVI secolo e ricomparso spontaneamente dalla Slovenia, è ora accertata in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. I conflitti con gli agricoltori per l'allagamento dei campi sono gestiti tramite dissuasori di flusso, tubi che drenano l'acqua a valle senza che il castoro si accorga della perdita, una soluzione ingegnosa che evita abbattimenti. Incisivi a crescita continua. L'incredibile capacità di rosicchiare del castoro è dovuta ai suoi incisivi, che crescono di circa un millimetro al giorno e devono essere consumati costantemente per non diventare invalidanti. La parte posteriore dei denti è composta da dentina più morbida, che si consuma più rapidamente dello smalto anteriore, mantenendo sempre un bordo affilato a scalpello. Grazie a questo adattamento, il castoro può abbattere alberi di dimensioni sempre maggiori, modellando attivamente il paesaggio e influenzando la successione ecologica delle foreste ripariali. Il castoro europeo non è solo un costruttore instancabile, ma un vero e proprio gestore del territorio. La sua opera, un tempo osteggiata, è oggi riconosciuta come una risorsa per la resilienza climatica e la conservazione della natura. Un piccolo roditore che ci insegna come convivere con i fiumi, anziché combatterli.
Il domani è un enigma che stiamo biologicamente risolvendo insieme. Ecco il prossimo indizio su microsmeta.com. Echis carinatus, la piccola vipera dal morso letale che sibila sfregando le scaglie. Nonostante le dimensioni ridotte, la vipera rostrata Echis carinatus è uno dei serpenti più pericolosi al mondo. Produce un sibilo stridente sfregando le scaglie seghettate. È il suo veleno, ricco di metallo proteasi, scatena emorragie interne e necrosi fulminee. Il veleno dell'Echis carinatus è un cocktail enzimatico dominato dalle metalloproteasi emorragiche, enzimi zinco-dipendenti che degradano le proteine della matrice extracellulare e la membrana basale dei vasi sanguigni. L'effetto immediato è una rottura capillare diffusa, che causa ecchimosi estese, sanguinamento gengivale spontaneo e, nei casi gravi, emorragie cerebrali e insufficienza multiorgano. La dose letale mediana, misurata in topi, è di circa 5 mg per chilo, ma la quantità iniettata in un singolo morso può superare i 20 mg, rendendo l'intervento medico urgente una questione di vita o di morte. Un avvertimento a ultrasuoni. Quando si sente minacciata, la vipera rostrata non morde subito, ma adotta un comportamento difensivo unico, stridula. Arrotolando il corpo in spire concentriche, sfrega rapidamente i fianchi uno contro l'altro. Le scaglie dorsali laterali sono carenate, cioè dotate di una cresta centrale rialzata e dotata di microscopici dentelli seghettati. L'attrito produce un suono continuo e aspro, simile al sibilo di una pentola a pressione o al fruscio di un insetto gigante, che può essere udito fino a 5 metri di distanza. Questo avvertimento acustico, probabilmente un adattamento per spaventare i predatori diurni come i manguste o i rapaci, è tanto più impressionante se si considera che il serpente è lungo in media solo 40-60 cm. La stridulazione cessa solo se la minaccia persiste, e allora la vipera scatta con una velocità impressionante, sferrando morsi multipli in rapida successione, senza rilasciare subito la presa, per massimizzare l'inoculazione del veleno. Habitat e pericolosità per l'uomo. L'Echis carinatus occupa un areale vastissimo che si estende dall'Africa subsahariana all'India, passando per il Medio Oriente e l'Asia centrale. Predilige zone aride e semiaride, savane, deserti rocciosi e, sempre più spesso, i margini dei villaggi rurali, dove si nasconde tra i detriti e i cumuli di pietre. La sua abbondanza e la sua abitudine a mimetizzarsi nella sabbia con solo la testa e la coda esposte la rendono una delle specie più coinvolte negli incidenti ofidici in India, Pakistan e Sri Lanka, dove si contano decine di migliaia di morsi all'anno. Il trattamento prevede la somministrazione di antiveleno polivalente, ma l'efficacia dipende dalla rapidità dell'intervento e dalla disponibilità del siero nelle strutture sanitarie periferiche, spesso carenti. La necrosi tissutale che segue il morso può essere devastante, richiedendo amputazioni nei casi di coagulazione intravascolare disseminata non trattata tempestivamente. I progetti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mirano a formare operatori sanitari locali e a distribuire kit di primo soccorso con fasciature a pressione. Ecologia e ruolo nella catena alimentare. Nonostante la sua fama sinistra, Echis carinatus svolge un ruolo cruciale nel controllo delle popolazioni di roditori e di piccoli rettili, contribuendo all'equilibrio degli ecosistemi aridi. È un predatore notturno, che caccia tendendo agguati da una posizione immobile per ore, confidando nel suo eccellente mimetismo. Le scaglie, oltre che per la stridulazione, servono anche per la locomozione laterale sulla sabbia bollente, un movimento sinuoso detto sidewinding che riduce il contatto con il suolo. La vipera rostrata è ovovivipara. Le femmine incubano le uova internamente e partoriscono piccoli già formati e indipendenti, lunghi circa 15 cm, ma già dotati di ghiandole velenifere funzionanti. Questo aumenta le probabilità di sopravvivenza dei neonati in ambienti così ostili, dove l'umidità e la temperatura estrema ucciderebbero le uova abbandonate. L'Echis carinatus è un capolavoro di adattamento e una minaccia silenziosa. Conoscere il suo comportamento e il suo veleno non è solo un esercizio di biologia, ma una necessità per salvare vite umane nelle regioni più povere del pianeta.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1500 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Harmonio S7, come l'agentic AI integrata nel sistema operativo anticipa le tue azioni. Con Harmonio S7, Huawei introduce un'architettura software dove l'intelligenza artificiale agentica non è una semplice app, ma un motore integrato nel kernel, capace di eseguire compiti complessi in autonomia e senza connessione cloud. Una svolta che promette latenze bassissime e un controllo inedito della privacy. Il cuore dell'agentic AI in Harmonio S7 è il Cognitive Engine, un modulo software che orchestra una serie di modelli linguistici e percettivi quantizzati per girare sui Neural Processing Unit NPU dei chip Kirin. Questi modelli, con dimensioni comprese tra 1 e 7 miliardi di parametri, vengono eseguiti interamente on-device, eliminando la necessità di inviare dati a server remoti. Il sistema monitora costantemente le interazioni dell'utente, non come un semplice cronologia di app, ma attraverso un grafo di intenzioni. Impara che dopo la sveglia mattutina controlli le email, poi apri il calendario e infine avvii la musica, e dopo pochi giorni anticipa queste sequenze, preparando le applicazioni in background per un avvio istantaneo. Task autonomy e orchestrazione cross-app. L'agentic AI non si limita a suggerire azioni, ma può eseguirle direttamente su delega dell'utente, rispettando un framework di permessi granulari. Per esempio, può ricevere un comando vocale come «prenota un volo per Roma il prossimo lunedì e invia l'itinerario a Marco», e autonomamente aprire il browser, cercare voli su un sito di viaggi, compilare i campi della prenotazione con i dati della carta salvati in un enclave crittografato, e infine condividere i dettagli via messaggio. Tutto questo avviene in una sandbox che isola visivamente le operazioni, mostrando all'utente un riepilogo prima della conferma finale. A differenza degli assistenti virtuali tradizionali, che operano chiamando Application Programming Interface predefinite, l'Agentic AI di HarmonyOS 7 utilizza un approccio basato sulla computer vision e sul riconoscimento degli elementi dell'interfaccia, imitando i tocchi e i click umani, ma con una velocità e precisione superiori. Questo significa che può interagire con qualsiasi applicazione, anche se non prevede un'integrazione specifica, rendendo il sistema operativo davvero universale. Privacy e sicurezza on device. La scelta di eseguire tutta l'intelligenza artificiale localmente non è solo una questione di latenza, ma una mossa strategica per la privacy. I dati personali, dalle conversazioni ai documenti, non lasciano mai il dispositivo. L'addestramento continuo del modello avviene tramite tecniche di federated learning, dove solo gli aggiornamenti anonimizzati dei pesi vengono inviati al cloud e aggregati, senza mai esporre informazioni grezze. Il chip Kirin integra un'unità di calcolo confidenziale certificata Common Criteria EAL5, che crea un'esecuzione isolata a livello hardware per le operazioni critiche, come la gestione delle password o dei dati bancari. Inoltre, gli agenti AI possono essere personalizzati. Ogni utente può creare profili di automazione con diversi livelli di autonomia, da quello supervisionato, che chiede conferma per ogni step, a quello fidato, che opera in background per compiti ripetitivi, come scaricare podcast o pulire la cache delle app. Un dashboard mostra un registro trasparente di tutte le azioni compiute, con la possibilità di revocare immediatamente i permessi. Impatto sull'ecosistema e sul mercato. L'arrivo di HarmonyOS 7 con Agentic AI mette pressione a Google e Apple, che stanno sviluppando soluzioni simili ma ancora legate a doppio filo al cloud. La possibilità di avere un assistente veramente capace e offline potrebbe diventare un forte argomento di vendita per i dispositivi Huawei, soprattutto nei mercati enterprise dove la riservatezza dei dati è critica. Il sistema, inoltre, si integra con l'ecosistema Matter e con i veicoli connessi, permettendo all'agente AI di agire come un maggiordomo digitale che gestisce casa, auto e ufficio in modo unificato. Con HarmonyOS 7, l'intelligenza artificiale smette di essere un chatbot da interrogare e diventa un socio silenzioso che conosce le nostre abitudini e agisce al nostro posto. Un futuro affascinante, a patto di mantenere il controllo su ciò che delegheremo a questi agenti sempre più autonomi. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici.
L'impero dei Urriti è il segreto militare dei carri di Mitanni. Prima degli Ittiti e degli Assiri, gli Urriti dominarono la mezzaluna fertile grazie a una rivoluzionaria tecnologia bellica, il carro da guerra leggero a ruote raggiate. Il loro segreto era un manuale equestre scritto in cuneiforme, il più antico trattato di addestramento di cavalli mai ritrovato. Il testo di Kikkuli, scoperto nel 1906 tra le rovine della capitale ittita Attua, è un documento straordinario. Quattro tavolette d'argilla scritte in cuneiforme ittita ma con numerosi termini tecnici Urriti, che descrivono un programma di allenamento per cavalli della durata di 184 giorni. Kikkuli, un addestratore proveniente dal regno di Mitanni, fu assoldato dal re Ittita per insegnare ai suoi stallieri le tecniche urrite di preparazione atletica. Il manuale è così dettagliato da indicare le razioni giornaliere di fieno, orzo e acqua, le andature da praticare e i giorni di riposo. L'innovazione del carro leggero. Prima dell'ascesa di Mitanni, i carri da guerra mesopotamici erano pesanti piattaforme a quattro ruote piene, trainate da onagri o asini, lente e poco manovrabili. Gli Urriti introdussero nel XVII secolo a.C. un carro a due ruote raggiate, costruito in legno di frassino e betulla, con un abitacolo leggero rivestito di cuoio. La riduzione del peso a meno di 30 kg consentiva a due cavalli di raggiungere velocità superiori ai 30 km orari, rivoluzionando le tattiche di guerra. Non più semplice trasporto per i comandanti, ma una piattaforma mobile per arcieri d'elite che potevano colpire e ritirarsi rapidamente. La metallurgia Urrita giocò un ruolo fondamentale. I mozzi delle ruote erano rinforzati con bronzo stagnato, e le razze, sottili e flessibili, venivano fissate al cerchione con strisce di corteccia di betulla bollita. Questa tecnologia fu poi adottata dagli Egizi, che la impiegarono nella celebre battaglia di Kade contro gli Ittiti. Gli stessi Ittiti, grandi rivali di Mitanni, avevano appreso i segreti dei carri proprio grazie ai trattati di pace e agli scambi di ostaggi con la nobiltà Urrita. L'allenamento a intervalli di Kikkuli. Il metodo descritto da Kikkuli si basa su un principio sorprendentemente moderno, l'allenamento a intervalli. I cavalli venivano sottoposti a sessioni di trotto e galoppo alternate a fasi di recupero attivo al passo, con un progressivo aumento della distanza percorsa. Dopo i primi mesi di condizionamento, gli animali erano in grado di coprire fino a 80 km in una giornata, mantenendo una riserva di energia per lo scatto finale in battaglia. Il manuale prescriveva anche bagni di acqua fredda per le zampe e massaggi con oli profumati, dimostrando una conoscenza approfondita della fisiologia equina. Una particolarità è l'uso di termini urriti per indicare le andature, come vazzana per il trotto lento e par per il galoppo sostenuto. Prova che la cultura equestre urrita era considerata superiore e che gli ittiti la adottarono senza tradurla. Questo prestito linguistico è un esempio affascinante di come la tecnologia bellica possa diffondersi insieme al lessico specialistico. Il regno di Mitanni. Lo stato di Mitanni, con capitale Waukanni, non ancora localizzata con certezza, forse sotto il sito di Tel Fekerie in Siria, controllava un territorio che andava dal fiume Eufrate fino ai monti Zagros. Era una confederazione di città-stato urrite unite sotto un'aristocrazia di guerrieri indoarii, i cosiddetti Mariannu, che costituivano l'elite dei combattenti su carro. Questa fusione tra il substrato urrita e i nuovi arrivati indoeuropei diede vita a una cultura sincretica che influenzò profondamente l'arte, la religione e la diplomazia del vicino Oriente. Le lettere di Amarna, scoperte in Egitto, mostrano che i re di Mitanni intrattenevano rapporti paritari con i faraoni, inviando principesse in sposa e donando carri e cavalli di razza. Tuttavia, la pressione militare degli ittiti a nord e degli assiri a est portò al collasso del regno attorno al 1300 a.C. Gli urriti scomparvero come entità politica indipendente, ma la loro eredità tecnologica sopravvisse negli eserciti di tutto il mondo antico. Gli urriti non costruirono piramidi né lasciarono iscrizioni monumentali, ma il loro genio equestre cambiò per sempre il modo di fare la guerra. Ogni volta che immaginiamo un carro lanciato al galoppo, dobbiamo pensare a quell'anonimo addestratore che, con pazienza e scienza, trasformò un cavallo in un'arma decisiva.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1500 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. I tempi megalitici di Gantia e l'enigma dei giganti di Gozo. Sull'isola maltese di Gozo sorgono i templi di Gantia, eretti a partire dal 3600 a.C. con blocchi di pietra da oltre 50 tonnellate. Secondo la leggenda, solo una gigantessa poteva averli costruiti, ma la verità archeologica è ancora più affascinante. Il complesso templare di Gantia, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1980, si compone di due templi affiancati con pianta a cinque absidi, che ricordano la forma di un trifoglio o di un corpo femminile disteso, simbolo ricorrente nelle culture neolitiche legate al culto della dea madre. Le mura perimetrali sono costituite da ortostati di calcare corallino, lastre alte fino a 6 metri, mentre le strutture interne utilizzano il più tenero calcare globigerino, facilmente lavorabile e levigabile. La massa complessiva del materiale lapideo supera le diverse migliaia di tonnellate, un'impresa che stupisce ancora oggi gli ingegneri. Come trasportavano i megaliti? Senza la ruota né animali da tiro, gli abitanti neolitici di Gozo spostavano i blocchi facendoli rotolare su rulli di legno o, più probabilmente, su sfere di pietra dura, come suggerito dal ritrovamento di numerose sfere litiche di calcare compatto nei pressi dei cantieri templari. Le superfici delle lastre mostrano ancora le tracce di corde e leve, e si ritiene che l'erezione avvenisse tramite rampe di terra battuta progressivamente smantellate. La logistica comunitaria doveva mobilitare decine, forse centinaia di persone, coordinate da una casta sacerdotale o da capi tribali. Gli scavi hanno rivelato che i templi non furono edificati in una sola fase, ma ampliati e rimaneggiati per oltre 1000 anni. Ogni abside aveva una funzione specifica: una ospitava un altare per libagioni, un'altra un focolare per i sacrifici, una terza nicchie per l'esposizione di statuette votive rappresentanti figure femminili steatopige, le cosiddette Veneri maltesi. La più celebre, la Venere di Gantia, oggi conservata al Museo Archeologico di Gozo, è alta solo 12 cm ma esibisce forme esuberanti che simboleggiano la fertilità della terra e della donna. Culti e rituali comunitari. I templi di Gantia non erano semplici luoghi di preghiera, erano centri di redistribuzione alimentare. Le analisi dei residui organici trovati nei grandi vasi di ceramica indicano la presenza di cereali, legumi, miele e tracce di birra primitiva. Si ipotizza che durante le cerimonie stagionali, forse legate al solstizio d'inverno o ai raccolti, le comunità portassero le loro offerte alimentari, che venivano in parte consumate ritualmente e in parte immagazzinate come riserva collettiva. La presenza di fori di palo e resti di focolari cerimoniali indica che i riti prevedevano l'illuminazione con fuochi e l'uso di ocra rossa, sparsa sulle pareti e sulle statue. Le absidi, coperte da volte a mensola in pietra, creavano ambienti bui e suggestivi, amplificando l'effetto scenico delle cerimonie, mentre il suono dei tamburi e dei flauti in osso riempiva lo spazio, come testimoniato dai reperti sonori rinvenuti. La leggenda di Sansuna è la fine della civiltà templare. Il nome Gantia deriva dalla parola maltese per gigante, e la tradizione orale attribuisce la costruzione a una gigantessa di nome Sansuna, che avrebbe trasportato le pietre sulla testa mentre allattava il suo bambino. La leggenda, pur fantasiosa, riflette la memoria collettiva di un'impresa titanica che solo esseri sovrumani potevano aver compiuto. In realtà, la civiltà templare maltese, fiorita per oltre un millennio, scomparve misteriosamente intorno al 2500 avanti Cristo, forse a causa di un collasso climatico, dell'esaurimento delle risorse agricole o di invasioni esterne. I templi furono abbandonati e sepolti sotto cumuli di terra e detriti, conservandosi intatti fino alla riscoperta nel XIX secolo. Oggi, camminare tra quelle pietre ciclopiche significa entrare in contatto con una delle prime società complesse della storia umana, che molto prima dei grandi imperi fluviali seppe organizzarsi e credere in qualcosa di tanto grande da spostare le montagne, letteralmente. Gantia non è solo un monumento archeologico, ma un messaggio scolpito nella roccia che parla di fede, comunità e ingegno. Una lezione di umanità che risuona ancora, 5500 anni dopo. Il domani è un enigma che stiamo biologicamente risolvendo insieme. Ecco il prossimo indizio su microsmeta.com.
Lumbonia spinosa, l'insetto spina che comunica con le vibrazioni. Lumbonia spinosa, un insetto tropicale dall'aspetto di una spina vegetale, usa il mimetismo per ingannare gli uccelli e le vibrazioni per comunicare con i compagni. Intere colonie si dispongono sui rami come aculei, pronte a difendere la prole con strategie collettive. Il pronoto dell'Lumbonia spinosa non è solo un ornamento. È un esoscheletro ipertrofico che si estende all'indietro fino a coprire l'intero addome, assumendo una forma appuntita e ricurva che ricorda una spina di rosa. Misurando fino a 2 cm di lunghezza, questa struttura è attraversata da una carena dorsale che ne accentua la somiglianza con un aculeo vegetale, confondendo i predatori visivi come gli uccelli insettivori. La colorazione vivace, verde brillante o giallo-rossastra a seconda della specie e dell'età, aggiunge un ulteriore livello di inganno, imitando le sfumature delle giovani foglie o dei frutti immaturi. Una colonia che diventa un rovo. Sulle piante ospiti, spesso leguminose della famiglia delle Fabacea, decine di individui si allineano lungo il fusto con una precisione quasi militare. Ogni insetto orienta il proprio pronoto verso l'esterno, in modo che l'intera colonia somigli a un tratto di ramo irto di spine naturali. Questo comportamento, noto come mimetismo criptico di gruppo, riduce drasticamente la possibilità che un predatore riesca a individuare un singolo bersaglio. Le ninfe, più morbide e vulnerabili, restano al centro della formazione, protette dagli adulti disposti a corona. La disposizione non è casuale. Studi entomologici condotti nelle foreste dell'America centrale mostrano che gli individui comunicano tra loro tramite microimpulsi vibrazionali trasmessi attraverso la corteccia. Se una vespa parassitoide si avvicina, la sentinella più esterna genera una serie di vibrazioni a bassa frequenza, che si propagano nel legno e avvertono il resto del gruppo. In pochi secondi, l'intera colonia si immobilizza o, al contrario, si disperde, a seconda del tipo di minaccia. La comunicazione vibrazionale. Questi insetti non possiedono organi uditivi sviluppati come i grilli o le cicale, ma sfruttano sensilli meccanorecettori situati sulle zampe e sulle antenne per percepire le vibrazioni. I maschi, durante la stagione riproduttiva, producono richiami vibrazionali complessi che percorrono i rami e vengono captati dalle femmine anche a distanze superiori al metro, un risultato notevole per animali così piccoli. La frequenza e la modulazione del segnale sono specie specifiche e permettono il riconoscimento tra conspecifici, evitando incroci ibridi. Le femmine, dopo l'accoppiamento, depongono le uova in fessure della corteccia e rimangono a guardia della prole per diverse settimane, un comportamento raro tra gli emitteri. Se un predatore si avvicina, la madre sbatte le ali e calcia con le zampe posteriori, producendo vibrazioni difensive che allertano anche le femmine vicine, le quali accorrono per contribuire alla difesa collettiva. Questo mutualismo di vicinato è stato osservato in popolazioni del Costa Rica, dove fino a 5 femmine possono cooperare per scacciare una formica predatrice. Un successo evolutivo. La famiglia dei membracidi, a cui appartiene Umbonia spinosa, conta oltre 3.000 specie ed è diffusa in tutti i continenti, ma la massima diversità si registra nelle foreste neotropicali. Il pronoto espanso non è solo un camuffamento. In alcune specie funge anche da arma nei combattimenti tra maschi, che si scontrano testa a testa per contendersi le femmine, come minuscoli cervi volanti. L'Umbonia spinosa è considerata una specie chiave per lo studio dell'evoluzione del mimetismo e della comunicazione animale. La sua capacità di fondere segnali visivi e vibrazionali in un sistema difensivo integrato sta ispirando nuove ricerche sulla robotica collettiva, dove sciami di piccoli robot potrebbero coordinarsi tramite vibrazioni meccaniche per esplorare ambienti ostili. L'Umbonia spinosa ci mostra come la natura sappia trasformare un insetto in un'opera d'arte vivente, unendo estetica e strategia di sopravvivenza in un minuscolo gioiello a 6 zampe.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
X-Pen Iron è la sfida ingegneristica della deambulazione bipede naturale. La presentazione del robot umanoide X-Pen Iron ridefinisce i confini della biomeccanica applicata, mostrando una camminata fluida basata sull'oscillazione del bacino che si discosta nettamente dalla rigidità dei vecchi prototipi industriali. Il superamento della stabilità statica tradizionale. Per decenni la deambulazione degli automi antropomorfi è rimasta vincolata al principio della stabilità statica, una tecnica che impone alla macchina di mantenere il centro di massa costantemente all'interno del perimetro geometrico delineato dai piedi appoggiati al suolo. Questo approccio costringeva i robot a camminare con le ginocchia perennemente flesse ed andature spezzate, arrestando l'avanzamento a ogni passo per verificare l'equilibrio. Il Robot Iron sviluppato dal costruttore automobilistico cinese XPeng supera questa impostazione adottando un sistema di controllo a stabilità dinamica. Camminare, per questa nuova classe di macchine bioniche, diventa una sequenza coordinata di cadute controllate in avanti, dove l'inerzia del peso corporeo viene assecondata e sfruttata per risparmiare energia, imitando accuratamente la camminata della specie umana. La colonna vertebrale bionica e gli attuatori ad alta coppia. L'eccezionale fluidità visiva di Iron, che ha spinto gli spettatori delle prime dimostrazioni a ipotizzare la presenza di un essere umano all'interno di una tuta aderente, deriva dall'integrazione di una colonna vertebrale bionica flessibile dotata di gradi di libertà multipli. Questa struttura consente al torso di inclinarsi e compensare i movimenti degli arti inferiori, assorbendo e ridistribuendo i piccoli sbilanciamenti. I giunti delle anche e delle ginocchia abbandonano i vecchi motori industriali a favore di attuatori rotativi proprietari ad altissima densità di coppia, capaci di erogare la forza necessaria a flettere le gambe con accelerazioni progressive. Iron nasconde 82 gradi di libertà in tutto il corpo, di cui 22 concentrati nelle mani con una taglia 1:1 rispetto a quella biologica. La deambulazione negli spazi domestici è l'assistenza pacifica. L'applicazione di questa tecnologia di deambulazione nei modelli ad estetica femminile destinati all'assistenza domestica e alla cura degli anziani apre scenari rivoluzionari. Un'assistente robotica operante in un appartamento non si muove su superfici industriali perfettamente piane, ma deve affrontare tappeti, piccoli gradini, pavimenti scivolosi e strettoie tra i mobili. La capacità di camminare mantenendo le gambe distese e oscillando il bacino riduce drasticamente l'ingombro dinamico della macchina e l'assorbimento di energia elettrica, aumentando l'autonomia operativa della batteria. Inoltre, un'andatura fluida ed antropomorfa risulta psicologicamente molto più accettabile e rassicurante per una persona anziana, eliminando quel senso di timore verso la macchina che i vecchi sistemi meccanici generavano inevitabilmente. La deambulazione bionica introdotta da X-Pen Iron rappresenta un pilastro fondamentale per l'evoluzione degli androidi domestici pacifica, dimostrando che l'armonia del movimento e il controllo dinamico dell'equilibrio sono requisiti essenziali per l'integrazione dei robot negli spazi quotidiani. Sfidando le leggi della gravità attraverso l'ingegneria software, le macchine assistenziali del futuro si muoveranno con la stessa delicatezza e naturalezza delle persone che sono chiamate a custodire.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!